aggiungere, secondo me, faccio un po' di propaganda, è quel romanzo, Le avventure di un povero crociato, che è una cosa assoluta, è un affresco sulla vita medievale come non ce ne sono altri, almeno a conoscenza mia. Dobbiamo a Franco Cardini di averci fatto incontrare il Medioevo reale, contro decenni di mistificazione, di ideologia e contro forse qualche tentazione apologetica. Il Medioevo di Cardini è il Medioevo in cui la fede, qualcuno di noi ha imparato queste cose seguendo le lezioni di Don Giussani in Cattolica, è un'età cristiana. Dove cristiano non significa particolarmente coerente o particolarmente santo. Cristiano significa che l'orizzonte totalizzante della vita personale e sociale è la fede, e la fede diventa criterio di giudizio, di valutazione della realtà, di conoscenza, di impostazione della propria vita. Permettimi una citazione che io sento molto significativa. Nel romanzo Le avventure di un povero crociato c'è l'addio alla vita del legato pontificio che aveva accompagnato la crociata Ademaro di Montreuil. E Ademaro si spinge verso gli spalti di Gerusalemme, reggendo in alto l'ostensorio e guidando così il primo attacco. E Ademaro, siccome sa che difficilmente tornerà vivo, fa un bilancio, dice: siamo stati come gli altri, ne abbiamo fatti di tutti i colori, e passa in rassegna impietosamente tutti i difetti della vita, in tutti i sensi, dall'arroganza, alla lussuria, eccetera. Poi aggiunge: ma noi abbiamo voluto bene a Cristo e alla sua Chiesa. E aver voluto bene a Cristo e alla sua Chiesa ci ha reso anche benevoli nei confronti dei nostri limiti e dei nostri peccati. Ecco, il Medioevo che incontriamo è questo Medioevo che assomiglia in modo particolarmente significativo all'esperienza cristiana di oggi quando è autentica. Un avvenimento che, seguito, non ci rende immediatamente immuni dagli errori che caratterizzano l'esperienza umana, ma dà una luce e un fondamento che consente di camminare quotidianamente verso la maturazione della nostra. Questo è il Medioevo reale. Cardini ce l'ha fatto conoscere. Ce lo fa continuamente conoscere in modo così denso e suggestivo. Questa sera gli abbiamo chiesto un punto particolare di questa vicenda medievale, l'approssimarsi dell'esperienza ecclesiale e popolare del Medioevo all'inizio del secondo millennio, l'anno 1000. Che cosa ha significato? Come è stata vissuta, ma in stretto paragone con l'oggi, in stretto paragone con l'oggi, perché viviamo la stessa esperienza, stiamo vivendo la stessa esperienza, cristiani o no, ci stiamo approssimando a una data così significativa, e credo che la lettura delle vicende del passato, di quel passato, soprattutto di quel passato, possa aiutarci a leggere e a vivere l'istanza del presente. Grazie.
Buonasera. Dunque, se io fossi in un'assemblea di medievisti non direi nulla al riguardo, perché è chiaro che questa è una presentazione amichevole e quindi i miei colleghi saprebbero benissimo che, come si direbbe in un romanzo allegorico medievale, la cortesia ha bussato alla porta di Sapienza ed è arrivata prima di verità. Perché no, io non sono affatto, no, non, ma lo dico perché c'è qualche collega, ma lo direi comunque. No, no, io sono, ohimè, un medievista normale, non un normale medievista, cioè sono uno dei tanti che hanno un insegnamento di storia medievale in un'università italiana. Dubbi. A un certo punto, questo è vero, sono stato perché sono curioso, perché ho una tendenza pericolosa, forse più alla sintesi che all'analisi, che è una tendenza pericolosa per uno che fa il ricercatore di storia, perché mi innamoro di continuo, non nel senso migliore del termine, per quello non ho più l'età, ma mi innamoro di te, dei temi, degli argomenti, scopro sempre mondi inaspettati quando tutte le volte che leggo un libro su qualcosa che non sapevo. Mi dicono che questo è un sintomo di una buona stoffa per fare lo storico, però mi dicono anche che in generale quando va oltre il trentesimo anno d'età diventa pericoloso. Io di anni ne ho quasi il doppio di 30 e quindi a questo punto e il mio venerato maestro Ernesto Sestano usava a dire che io volevo correre sempre dietro a tutte le cose e alla fine non sarei mai riuscito a abbracciarne nessuna, e che mi fa l'impressione che sia così, che sia vero. D'altra parte, ecco, questo unito a una certa curiosità, forse a qualche qualità di scrittura, a qualche tendenza così a occuparmi anche dei mass media, che sono cose che vanno fatte, ecco. E mi porta, mi ha portato a scrivere forse un po' troppo, però anche a far conoscere certi orizzonti, per esempio dell'epoca di cui io faccio professione di insegnante, cioè del cosiddetto Medioevo. Poi spiegherò la ragione di questo aggettivo apparentemente sprezzante, a persone che altrimenti forse l'avrebbero conosciuto soltanto dalla penna o dalle penne o dai computer, fate un po' voi, di divulgatori di professione che sono spesso pericolosi, insomma. E tutto questo nasce da una pericolosa schizofrenia del nostro paese. Purtroppo, ecco, questo non c'è in Inghilterra, non c'è in Francia, non c'è negli Stati Uniti, nonostante gli Stati Uniti siano un grandissimo paese dove però il livello culturale, tutto sommato, escluso alcune isole felici dove è molto alto, non è poi un granché. Però tutti questi paesi hanno un buon equilibrio in generale, no? Parlo del rapporto tra una grande cultura divulgativa e nicchie di elite, però hanno un buon equilibrio fra la ricerca storica, l'aggiornamento di ceti culturalmente medi, per esempio gli insegnanti, e la divulgazione. Noi non abbiamo questo buon equilibrio, noi siamo un paese schizofrenico da questo punto di vista. Il nostro ceto culturalmente parlando medio, che poi in realtà è sostanzialmente un ceto medio-alto, perché è il ceto degli insegnanti, e magari fosse un ceto medio culturale, magari noi fossimo un paese in cui la gente di media cultura ha la cultura di un insegnante, ci mancherebbe, ce ne guardiamo bene. Però il ceto medio culturale, inteso come quello che sta fra gli studiosi, i ricercatori, eccetera, e livello di scuola media, per così dire, è un ceto in via, come sapete, di progressiva proletarizzazione. Non perché sia pagato poco e male, magari anche un pochino per questo, ma soprattutto perché è un ceto che sta perdendo la sua funzione sociale, che ha il senso della perdita della sua funzione e quindi del suo prestigio, che viene un po' abbandonato a se stesso, soprattutto in riguardo a un tema che secondo me è fondamentale, che mi ha dolorosamente sorpreso che anche l'ultima riforma scolastica non l'abbia preso quasi per nulla in considerazione. E dolorosamente mi ha sorpreso ancor più che non vi siano state proteste in questo senso, né da destra, né da sinistra, né dai sindacati, eccetera, cioè il capitolo dell'aggiornamento, sul quale noi italiani siamo abbandonati a più o meno improvvisate iniziative di gruppi, eccetera, eccetera, nonostante poi qualche volta qualche alta dichiarazione di principio. E allora ci si trova molto spesso noi, un piccolo ambiente, un relativamente piccolo ambiente di studiosi, forse fra i colleghi modernisti e contemporaneisti ce ne sono un po' di più e pur cose, fra i medievisti ce ne sono relativamente pochi, in maniera sorprendente direi che sono più gli antichisti, e ci si trova a doversi misurare con questa misura difficile che è la divulgazione. Misura molto difficile, perché si tratta non di una divulgazione intesa come un abbassamento della qualità di un discorso scientifico a livelli banali o volgari, ma divulgazione intesa come una sorta di filo diretto praticamente tra chi per professione fa studio e ricerca e chi invece non può, non sa, non vuole fare, non ha tempo, non ha modo, non ha preparazione per fare studio e ricerca, ma amerebbe avere a portata di mano in maniera sicura, pulita, piacevole, chiara, eccetera, i risultati di questo studio, di questa ricerca. E in Francia, in Inghilterra, in Germania esiste addirittura una buona divulgazione scientifica che noi lasciamo a personaggi come Piero Angela, altrimenti ci affidiamo all'ufologia e ai vari cascami del New Age. Siamo addirittura sulla divulgazione scientifica siamo messi peggio che sulla divulgazione storica, ma direi che anche per la divulgazione storica non siamo messi troppo bene. Ultimamente avrete visto che nelle edicole è uscito ed ha avuto un certo successo una rivista che si intitola Medioevo, e che è una rivista in generale fatta da professionisti, da studiosi o da buoni cultori della materia, persone in grado di scrivere cose scientificamente sorvegliate, se non sempre di primissima mano, ma nessuno di noi quando fa la divulgazione può fare cose sempre di primissima mano come si fa, e però questo successo è un successo ambiguo. Quando per l'Italia ha girato La signora con l'ermellino c'erano file di persone che andavano a vedere La signora con l'ermellino. Io ho i miei dubbi che il qualche cosa di più del 5% di loro sapessero con precisione che cosa stavano vedendo e perché. Naturalmente, agli altri 95% gli avevano detto che non era chic non andarlo a vedere, dal momento che insomma si doveva fare. Questa è la chiave qualche volta di molte operazioni culturali di successo, che a giudicare appunto dal loro successo darebbero bene a sperare sul nostro livello culturale in generale, mentre in realtà sono soltanto il risultato di una moda. Tanto per rispondere e non rendergli del tutto male per bene alle cose troppo gentili, troppo cortesi che Don Luigi Negri ha detto di me, aggiungerò che forse sì, c'è un elemento di militanza nel mio modo di proporre, non quelle 3, 4, 5 cose che poi bene o male mi sono valse a vincere un paio di concorsi universitari e a diventare ordinario, ma in molte cose a carattere divulgativo, come diciamo, o non proprio divulgativo, molte cose di sintesi che sono già un'altra cosa, che mi è capitato di scrivere fin troppe, forse perché sono un po' grafomane, forse perché ho bisogno di trovare fonti alternative di guadagno dal momento che ho una numerosa e turbolenta famiglia, non lo so, insomma. Però in molte di queste cose c'è un elemento di militanza. Su questo elemento di militanza io vorrei insistere, senza togliervi troppo tempo, e senza togliere troppo tempo anche alle cose sostanziali che vorrei dire, anche per rispondere alle non facili domande che mi sono state fatte attraverso Negri, su questo elemento di militanza io vorrei un attimo fare un paio di riflessioni, perché può darsi che il mio autobiografismo si incontri con l'autobiografismo anche di qualcuno di voi. Poi, perché uno si occupa di Medioevo e perché uno nato nell'anno del Signore 1940 si occupa di Medioevo, come c'è finito, come c'è cascato, ma in generale molti di noi si laureano, perlomeno si laureavano un tempo, ora nonostante mi capiti di laureare delle persone come docente, oggi poi per me è un dies albo signanda la pillo, perché si è laureata la mia seconda figlia con un grande storico italiano, con Sergio Bertelli, si è laureata col massimo di voti e lode, spero perché non perché portava il nome di un docente universitario, anche perché il docente universitario era assente, al collega assente spesso si fanno i dispetti, quindi io temevo che semmai sarebbe stata penalizzata, perché succede anche questo. Francamente, nonostante sia padre di laureate in storia e laurei ogni anno il mio certo numero di allievi, qualcuno anche bravo, infatti purtroppo gli allievi bravi oggi ti mettono in difficoltà, perché non sai veramente che cosa proporgli, che cosa augurar loro, che cosa promettergli o non promettergli, insomma. Però era sempre difficile anche prima. Però ecco, non saprei rispondere alla domanda perché si finisce con l'occuparsi di un periodo piuttosto che di un altro, anche perché la nostra vita culturale è fatta di schemi. Gli schemi sono parole. aveva ragione Alano di Lilla, e quindi siccome Alanus de Insulis, e quindi prendendo a prestito frasi da lui, aveva ragione anche il mio vecchio amico Umberto Eco. Insomma, noi conosciamo soltanto il nome della rosa, ma difficilmente arriviamo alla sostanza della rosa. E che rapporti ci sono tra i nomi e le cose? Un uomo del Medioevo, a stazione che non esiste, avrebbe risposto come avrebbe risposto, come oggi potrebbero rispondere tranquillamente, non so, un ebreo osservante, oppure un musulmano, non di quelli così convertiti di fresco e non si sa bene perché, ma un musulmano serio e cosciente del suo essere musulmano, che i nomi sono, corrispondono alla sostanza delle cose, che quando Adamo dava il nome agli animali in realtà non esercitava una specie di arbitrio, ma in realtà ne conosceva, grazie alla sua scienza infusa, la sostanza reale. Ma noi siamo abituati a una cultura convenzionalista, per cui il nome nomen non ci dice più nulla, evidentemente. Ma già Alano de Insulis si poneva il problema, e se lo poneva perché non era proprio un nano, ma insomma era uno che stava sulle spalle di alcuni giganti e osservava che nomina nuda tenemus, noi in fondo, che è una buona osservazione anche per un, non a caso è piaciuta a Umberto Eco, per un semiologo moderno, noi possediamo soltanto i nomi delle cose, non possediamo la natura intima delle cose. Perché? Probabilmente l'Occidente ha la sensazione definitiva, quasi, nella misura in cui le cose nella storia possono essere definitive, di non possedere se non i nomi delle cose, perché si è allontanato da una cultura che gliene dava la sostanza, o che gli dava, perché no, la sensazione di possedere la sostanza delle cose. Io credo, se ripercorro la mia vita di ventenne passata nella Firenze dei primi anni 60, quando mi sono avvicinato alla storia, perché mi piaceva la storia, e perché mi piaceva la storia per niente, perché ero un ex lettore di Salgari, nemmeno tanto ex ancora a 20 anni, ero un grande lettore di Dumas, dei romanzieri russi, di Balzac, quindi del grande romanzo storico. Poi ho finito per scriverne uno, non grande, ma romanzo storico, in fondo, se si deve chiamare in qualche modo quella cosa a cui alludeva Don Luigi Negri, è un romanzo storico, o forse una storia romanzata, non ci ho mai capito nulla di generi letterari. Diffido istintivamente di chi dice che non esistano, infatti ai miei tempi non ero un crociano, però nello stesso tempo, se dovessi definirli, non saprei. Ecco, uno poi quando scrive un racconto, e siccome ha fatto sempre lo storico, se scrive un racconto si occupa di inserirlo in una cornice verosimile, se non veritiera, ma non lo sa poi che cosa sta facendo. Ecco, era un po' come quel personaggio di Molière che, avendo scritto un bigliettino di amore a una dama di cui era spasimante, poi gli dissero che lui aveva fatto della prosa, e lui scoprì che aveva fatto sempre della prosa senza saperlo. Non so perché ci si potesse occupare, o perché oggi ci si possa occupare di storia. Negli anni 60, e questa è una verità che è andata avanti per molto tempo dopo gli anni 60, forse fino alla fine degli anni 70, ai primi anni 80, si pensava che in fondo occuparsi di storia significasse trovare una qualche chiave per il presente o per il futuro, perché si pensava che la storia avesse un senso. Oggi più nessuno pensa forse che la storia ha un senso. Molti di noi, forse molti dei presenti, visto l'ambiente, pensano che la storia possa avere un senso trascendente, ma credo che ormai quelli che pensano che la storia abbia un senso immanente, negli ultimi 50 anni gli è passata la voglia di pensare una cosa di questo genere, al punto tale che si è arrivati alla trovata di un sociologo che è anche un consigliere, uno dei consiglieri del principe, perlomeno dell'ultimo principe, dell'unico principe che ci resta in questo mondo, principe nel mondo, non principe del mondo, il quale ha pensato bene qualche anno fa di scrivere un libretto sulla fine della storia, spiegando come ormai la storia era finita, come ormai il liberal capitalismo fosse riuscito a fare quello che né il comunismo né il cristianesimo erano riusciti a fare, cioè a farci uscire dalla storia, e che quindi insomma ormai in fondo bastasse amministrare l'esistente. Qualche mese dopo che Francis Fukuyama aveva scritto queste cose è successo di tutto, dal vicino oriente ai Balcani, e noi ci siamo accorti che, grazie a Dio, aggiungo io fascinosamente, nella storia ci stavamo ancora e con tutte le scarpe, come dicono a Roma. Allora si pensava che la storia avesse un senso, oggi non lo pensiamo più, ma allora perché studiare storia? Passione antiquaria? Voyeurismo, una forma di voyeurismo retroverso, per così dire? Curiosità intellettuale? Conformismo? Si studia storia perché noi occidentali ordinariamente siamo abituati a distendere le nostre conoscenze su un tappeto di carattere cronologico. Gli orientali, bella espressione, bella aggettivo sostantivato che non vuol dire assolutamente nulla, che vuol dire gli orientali, sono orientali gli arabi, e allora i cinesi, allora i persiani, allora i giapponesi, dove finisce l'Oriente, non si è mai capito bene. Comunque gli orientali, come si continua a dire, pensano in altro modo, non distendono necessariamente le cose su un tappeto cronologico, ma su altri tipi di tappeto. Io ammetto una cosa. Quando ho cominciato a studiare storia, il mio mondo non mi piaceva granché. Ero un ragazzino che pensava un po' controcorrente, pensava che se avessimo continuato su questa strada, eravamo negli anni del boom, i più anziani qui dentro si ricorderanno qualche cosa, il boom degli anni 60, i più giovani, se ne sapessero abbastanza di quel boom, si metterebbero a ridere, perché erano veramente cose patetiche in rapporto a quello che succede oggi, in tutti i sensi. Nel bene e nel male, come si usa dire. Il boom economico ci portava evidentemente a un surplus di ricchezza, quindi a una visione aperta e ottimistica del mondo, a superare gli ostacoli morali che si infrapponevano a una più libera espansione dell'individuo, e molti di noi si chiedevano, sì, ma di questo passo dove potremmo ipotizzare di andare a finire? Ci si preoccupava. Eravamo molto pochi che si preoccupavano e che avevano di queste preoccupazioni reazionarie. E io penso che il Medioevo per me fosse una sorta di alternativa, un mondo dove invece i consumi erano rigorosamente limitati, che poi non è tanto vero. Non c'è nulla di vero nelle frasi fatte o negli schemi storici o pseudostorici o semistorici. Un mondo che aveva un senso profondo, un mondo dove la gente non pensava per categorie puramente individuali, che evidentemente a me non piacevano per tanti motivi, ma che pensava piuttosto per categorie comunitarie. Un mondo dove la vita aveva un senso e non era semplicemente un'esperienza esistenziale. Gli anni 60 erano gli anni del grande esistenzialismo. Noi non lo sapevamo che il grande esistenzialismo in realtà era quello di Martin Heidegger, perché di Martin Heidegger, come sapete, non era troppo civile parlare per motivi di opzioni politiche del medesimo. E allora pensavamo, a noi ci avevano spiegato, devo dire per la verità, che il mio grande docente di storia marxista di ascendente gentiliane, che era Eugenio Garen, ce l'aveva spiegato che il grande esistenzialista era Martin Heidegger, persona che lui detestava, e ci aveva anche spiegato che quel tal Sartre che noi leggevamo con tanto interesse, anche se senza condividere quello che diceva, non era nemmeno un filosofo, e la filosofia non sapeva nemmeno dove stesse di casa. Però noi queste cose non le sapevamo. Credo che nel caso nostro il Medioevo fosse un'alternativa a un Occidente e a una modernità che oscuramente sentivamo come agitata da una forza demonica di carattere distruttivo, di carattere nichilista. Io credo che per me abbia significato molto, e così forse a voi non vi sembrerà, ma comincio a cercare di rispondere, Per me ha significato molto la visione, per me ragazzino alla fine degli anni 50, prima di entrare all'università e cominciare a studiare il Medioevo, poi all'Università di Firenze il Medioevo lo si studiava con personaggi come Guérin per la filosofia o come Sestan per la storia, quindi insomma che sono maestri che non si trove, che oggi forse non si troverebbero a tutti gli angoli. Però prima di incappare in questi personaggi, che del resto non erano degli esattamente dei lodatori del tempo presente, ma non erano nemmeno dei laudatores temporisatti, ecco, anzi al contrario. Prima di entrare a contatto con questi personaggi, per me ha significato molto la visione di un film. Infatti non a caso poi di critica cinematografica non ci ho mai capito niente, anche se ho fatto l'amministratore di Cinecittà, ma i film hanno continuato a piacermi moltissimo. E per me ha significato molto un film che è il film di Bergman, Il Settimo Sigillo. Ha significato molto Il Settimo Sigillo sia perché mi riportava a un mondo che mi piaceva, che mi interessava e non avrei mai saputo spiegare bene perché, che era il Medioevo, che io associavo alle cattedrali, alle crociate, ai pellegrinaggi, a tutta una quantità di cose che formano una miscela pericolosa, vi dirò fra un attimo perché e in che senso. Ma perché mi piaceva, perché si capiva in Bergman, anche se non avevamo ancora letto la sua autobiografia, non sapevamo nulla della sua infanzia in una famiglia di austeri pastori protestanti, della sua adolescenza nazista, del suo amore per Kierkegaard, eccetera, eccetera, però per quel po' di naso che poteva avere un ragazzino che aveva fatto il liceo alla fine degli anni 50, si capiva quantomeno il messaggio kierkegaardiano. E questo è importante perché con una interessante slittamento di piani, che avveniva perché evidentemente le nostre capacità epistemologiche erano piuttosto limitate, dico io perché, dico noi perché, come me c'erano altri ragazzini che si dibattevano in questo tipo di strette e confondevamo un po' il significato col significante. Se avessimo letto già da allora un po' più di testi di semiologia non l'avremmo fatto, ma non l'avevamo fatto e quindi cadavamo in questo ingenuo errore. E allora fra il Medioevo rappresentato da un geniale regista, in modo fra l'altro molto sobrio, molto documentato, molto attento, molto sottile da molti punti di vista, di una sottilità che poi in gran parte ci finiva con lo sfuggirci perché eravamo abbastanza ignoranti nel complesso. Fra quel Medioevo lì e l'esperienza esistenziale che quel Medioevo significava, noi finivamo per fare un cortocircuito e per pensare che il clou della consapevolezza di quell'esperienza esistenziale si fosse trovata appunto nel Medioevo vero. Altro espressione scivolosa: che cos'è il Medioevo vero? Se me l'avessero chiesto quando avevo i miei 20 anni, avrei risposto: beh, il Medioevo vero è quello che comincia con la fine dell'impero d'Occidente e che arriva fino alla scoperta dell'America, perché questi più o meno erano i parametri cronologici in cui ci avevano insegnato a ragionare e sono ancora i parametri cronologici che continuiamo a usare per quando si fanno i manuali, per le classi di concorso universitario. Io insegno storia medievale, se faccio un corso sui Borgia, il mio collega modernista, il quale se lo senti parlare è apertissimo a qualunque esperienza, a qualunque sperimentazione, dice che le cronologie sono delle porcherie, che i cronologismi sono assurdi, eccetera, però se io faccio un corso sui Borgia, lui mi dice: oh, ma tu fai medievista, che fai? Arrivi al 1502, ma allora ci invadi il campo, perché succedono ancora queste cose. Settimo Sigillo è la storia di un Medioevo che appartiene a tutti, che ci riguarda tutti, perché è la storia di un'esistenza tesa tra un nulla che c'è prima e un nulla che c'è dopo. Questo perlomeno è la visione kierkegaardiana, heideggeriana dell'attuale Bergman, o del Bergman di 40 anni fa, può darsi che adesso abbia cambiato anche idea, non lo so. Parrebbe di sì a giudicare da quello che ha scritto nelle sue ultime cose. Tra un nulla che è inconoscibile, che non si può nemmeno ricordare, per quanto il dottor Freud e il dottor Jung ritengano che tutto sommato, se si fa qualche sforzo, inteso in qualche maniera, si potrebbe anche ricordare qualcosa, è un nulla che è quello che ci aspetta, le tenebre che ci aspettano, piene di paura, piene di dubbi, o che noi riempiamo di altre cose, magari anche di ansie e di speranze. È quindi il Medioevo che in realtà è metafora dell'esistere. Una metafora dell'esistere che poi a me interessava particolarmente perché nel contesto del mondo medievale prendeva un posto importante, un'esperienza che mi interessava, infatti poi ho continuato a occuparmene un pochino, che è la crociata. E la crociata a sua volta, la teologia della crociata, che ha poco a che vedere con la crociata come poi veniva praticata, del resto lo stesso nome crociata gli uomini del Medioevo non l'hanno mai usato se non molto tardi, è soprattutto una teologia del passaggio, è soprattutto una teologia di un pellegrinaggio il cui fine è la prospettiva del martirio. Quindi qualche cosa, un'esperienza che dà un senso finale, nel senso di definitivo, alla vita, all'esistere. Un qualche cosa che può essere anche un antidoto rispetto a un tipo di vita che è quella della modernità occidentale, che per sua definizione non ha altro significato se non quello heideggeriano del Dasein, dell'esserci, qui e adesso. E quando il Dasein non ci sarà più, non ci sarà più stato, allora tutto sarà cancellato. E quindi la vita quando ha finito di essere, quando la vita ha finito di esistere, non è. E quindi per definizione quello che è soltanto le... Quello che passava nelle nostre coscienze era una sensazione che si dovesse restaurare un senso del sacro all'esistere, che è in fondo quello che Berman lamenta che non si possa fare, perché l'io parlante di Berman, mi riferisco adesso a quelli che, e quelli della mia età probabilmente lo sapranno quasi a memoria come succede a me, forse ai più giovani sfugge questo film, l'io parlante non è il cavaliere Antonius Bloch, ma è lo scudiero Jones, secondo una tradizione letteraria anche molto radicata, in cui quando gli io parlano, gli io parlanti sono sempre gli scudieri e non i cavalieri. Don Miguel de Cervantes, che pure era molto solidale con Don Chisciotte, quando fa l'io parlante parla per bocca di Sancho Panza, come sanno tutti, e il duo Don Chisciotte e Sancho Panza è un duo tutt'altro che comico, anzi profondamente tragico, di cui Berman, rispetto al quale Berman arriva al disvelamento, perché in fondo la coppia del cavaliere dello scudiero del Settimo Sigillo rappresenta il disvelamento tragico della tragicità sostanziale ma non apparente del Don Chisciotte davanti alle illusioni del cavaliere, cioè il realismo forte e in fondo costruttivo dello scudiero. Non troppo recentemente, molti mesi or sono ormai, infatti è una cosa molto superata anche a livello umano, dell'amicizia voglio dire, molti mesi or sono io ebbi una polemica con un mio collega molto più illustre di me, che è anche un mio caro amico, che è Giuseppe Sergi dell'Università di Torino, il quale insomma che scrive ordinariamente sull'Indice e che una volta mi scrisse un riquadro dicendo: ma insomma con Cardini non se ne può più, dilaga dappertutto, parla sempre di tutto, perlomeno di tutto nei confronti della storia medievale, via discorrendo, va bene, si può anche fare la divulgazione, diceva Sergi, io personalmente non la faccio, è una dimensione che non mi piace, non mi interessa, però capisco che si possa anche fare, però bisogna anche stare attenti a come la si fa, eccetera eccetera. E poi soprattutto, e qui era il punto fondamentale, il Cardini in realtà non fa la divulgazione perché si diverte o perché è vanitoso, la fa perché veicola certe idee, e secondo me il suo modo di veicolare certe idee, Medioevo eccetera, è un modo assolutamente non valutativo, ma anzi è un modo secondo me negativo, perché presenta un'idea di un medioevo eroico, cavalleresco, cristiano e via discorrendo, che sono valori politicamente pericolosi, diceva Sergi, e soprattutto non rispondono a nessuna idea scientifica del Medioevo, e lui Cardini lo dovrebbe sapere benissimo, perché lui poi in fondo tutto sommato è anche uno, e quando vuole fa anche lo storico serio. Io devo dire che non lo so, non quantificherei, ma al 70% credo che Sergio avesse ragione. Lo dico oggi, non l'avrei detto allora, infatti allora gli risposi alcune cose che naturalmente non ero d'accordo, gli spiegai bene le mie posizioni, però è vero che con la coscienza profonda di non essere il solo, perché c'erano anche da altre parti, anche da molte altre parti politiche, anche da quelle più vicine a Sergi che a me, io e Sergi non militiamo, pur essendo amici, questo è un altro discorso, esattamente nelle stesse parrocchie, anche dall'altra parte si fanno molto spesso strumentalizzazioni storiche. Questo non giustifica nessuno, perché la strumentalizzazione storica non si dovrebbe fare, però va da sé che quando qualcuno studia storia e nello stesso tempo è animato da una sua visione del mondo, può tenere accuratamente separati i piani. Questo si dovrebbe chiedere con rigore a uno studioso, e non sempre ci si riesce nella pratica, però non gli si può chiedere nemmeno una dicotomia assoluta, una schizofrenia fra le cose in cui crede e le cose che studia come scienziato o come uomo di cultura. Questo va da sé. Io mi sono accorto recentemente che in effetti Sergio aveva molte ragioni, ma per un motivo che non era tanto vero al suo tempo, e parlo di una polemica di 3 anni fa, quanto comincia a essere vero adesso. Perché mi rendo conto che una certa, come dire, vogliamo usare la parola più banale, rivalutazione di quella che la Régine Pernoud ha chiamato la luce del Medioevo, poteva essere utile, necessaria, al limite addirittura sacrosanta, nei confronti di una visione dissacrante del Medioevo, che vestiva i panni apparentemente paludatissimi della ricerca storica obiettiva, ma che mirava a colpire nel Medioevo quell'elemento di cultura propriamente organica, di cultura cristiana, di cultura di un esistere animato dalla coscienza del senso della vita, del senso dell'essere, che in Occidente è stato tipico di un mondo che naturalmente poi si potrebbe discutere se e fino a che punto corrisponde al Medioevo convenzionale, da che punto in poi corrisponde sì ma a un Medioevo di cui dovremmo semmai allargare gli spazi e via discorrendo. Oggi io noto questo però, davanti a una visione che privilegiava la sistematica sottovalutazione dell'elemento religioso nel mondo medievale, davanti a una visione che privilegiava un primato dell'economico sociale su altri valori che invece nel mondo medievale, e non solo in esso, anche quello moderno contemporaneo, sarebbero stati altrettanto importanti, io continuo a pensare che il richiamare ai valori del Medioevo cristiano, del Medioevo eroico, del Medioevo cavalleresco fosse legittimo. Certo, quando oggi mi accorgo, e ce ne accorgiamo tutti, come nel nostro Occidente, nel nostro mondo della fine del XX secolo, sta ormai agonizzando, può darsi che poi risorga a nuova vita, non lo so, qualunque tipo di visione vetero-materialista del mondo, a cominciare da quella del cosiddetto socialismo scientifico e lo storicismo, che si ispirava fondamentalmente alla lezione di Marx, e invece stia crescendo pericolosamente una sorta di falso spiritualismo da supermarket, che molte volte sta commerciando fra l'altro una visione di falso medioevo, Beh, allora ecco, ripensando a queste cose, infatti il mio amico Beppe Sergio ogni tanto mi tira le orecchie dicendomi, insomma, ve li siete voluti tutti questi cercatori del Graal in casa, tutti questi templari, tutta questa gente che va cercando misteri medievali che poi serve al grande supermarket del New Age, a quella cosa, a quel falso spiritualismo di cui, come dice Vittorio Messori, secondo me ha del tutto ragione, almeno in questo, poi anche in altre cose, ma voglio dire che abbia sempre ragione, ma in questo ha perfettamente ragione, è un falso spiritualismo che è più pericoloso, almeno per chi è credente, credente nel Dio d'Abramo, è più pericoloso di molti materialismi. E in questo io temo che Sergio avesse ragione, perché infatti non a caso, siccome ogni cosa che facciamo purtroppo, indipendentemente dalla nostra volontà, rischia, se non la facciamo con spirito di grande autosorveglianza, di trascimare in senso negativo, purtroppo il seminare medioevo cavalleresco poi ha portato anche a questi risultati. Io mi trovavo continuamente, adesso non lo faccio più perché non si sono trovati a loro agio loro con me né io con loro, ma io mi sono trovato per molti mesi gettonato dai gruppi New Age più strampalati che mi chiedevano di andargli a parlare del Santo Graal. Allora a un certo punto, dopo due o tre assaggi un po' più o meno amichevoli, ho cominciato a parlargli del Santo Graal, nel senso di fargli la storia delle fonti testuali dei romanzi del XII secolo, delle variabili, anche se io non faccio il filologo eccetera, e allora ho visto diradare pericolosamente i miei fans, i quali hanno cominciato a dire che io ho tradito la tradizione, che io in realtà sono uno scientista e via discorrendo, ma credo che questa sia una palinodia salutare. Cosa c'entra tutto questo con l'assunto di stasera? C'entra in questo senso: noi viviamo un'età molto particolare, a mio avviso straordinariamente interessante. Io credo che uno storico, se ci sarà ancora la storia, se ci saranno ancora gli storici, fra tre o quattro secoli, mi chiedo come farà a sfuggire al fascino del Novecento, ecco. Mi chiedo come farà a non mettersi a studiare a corpo morto questo secolo, che è stato assolutamente, da un punto di vista storico, scientifico, assolutamente formidabile. Dico, un secolo che abbia trovato concentrati personaggi che possono andare da Einstein a von Karajan, a Hitler, a Stalin, eccetera, dove lo trovate, insomma? Voglio dire che questo è un secolo interessantissimo nel senso cinese della sua accezione, sapete come dicono i cinesi? Dio ci guardi dai periodi interessanti. E questo è un secolo straordinariamente significativo e affascinante. Ed è un secolo che a noi ricorda, non a caso, molte volte, molto spesso, per molti versi, quel periodo che noi chiamiamo il Medioevo. E allora, cominciamo a fare il giochino delle assonanze e delle somiglianze formali. Noi viviamo un fin de siècle che è straordinariamente attratto dallo spirito, dai valori, da quelle cose che il vecchio Arturo Graf un secolo fa, sapete, l'autore delle miti e leggende del Medioevo, del libro sul diavolo, eccetera, lui diceva, comincia proprio così, mi pare, il suo saggio dedicato al diavolo: potente, incoercibile è la forza delle cose che non sono. Lui naturalmente voleva dire, per esempio, il diavolo che non esiste. Ora, io non esiste il diavolo, ho qualche dubbio, personalmente, grazie a Dio, non ho avuto ancora esperienze che io sappia, perché queste cose non si può essere mai sicuri, e sono incontri che spero di dilazionare il più possibile, possibilmente di evitare, ma che poi non esista, non ci metterei poi così la mano sul fuoco, non faccio il demonologo, ecco, e quindi non ci giurerei, però trovo che Arturo Graf avesse assolutamente ragione. Una delle cose che davanti alle quali ci arrendiamo più spesso noi storici, o noi studiosi di storia, beh, non esageriamo, poi gli storici, Lucien Febvre era uno storico, Marc Bloch era uno storico, Salvemini era uno storico, noi al massimo siamo studiosi di storia o professori di storia. Quello che davanti al quale noi spesso ci arrendiamo, magari con piacere, è che effettivamente ci accorgiamo molto spesso di studiare cose che non esistono, che non sono mai esistite, e che pure hanno avuto una forza straordinaria. cose, valori o pseudovalori o antivalori come, come la patria o la classe o la libertà o l'uguaglianza. Stavo per dire la democrazia, però non l'ho detto. Forse sono cose che non sono, che però hanno avuto e hanno una forza trascinante straordinaria. E voi non sapete, non vi interessa e non saprete mai chi era il ragionier Carletti. Il ragionier Carletti era uno che stava sul pianerottolo di casa mia. E io ero un ragazzino, quando ero un ragazzino, che sognava, e allora gli piacevano molto Ulisse, Simba del marinaio, Mosè, letto anche molto miticamente, e poi gli piacevano anche le storie di Paperino. Ecco, per me Ulisse e Paperino messi insieme sono stati personaggi che hanno contato moltissimo, eppure Paperino non è mai esistito. Beh, Ulisse forse no, nemmeno lui, perlomeno non come individuo, eppure hanno contato moltissimo nella mia esistenza e forse nell'esistenza di milioni di altre persone, anzi senz'altro. Ulisse senza dubbio, ma forse anche Paperino. In ragione a Carletti, poverino, forse non ha contato mai nulla, nemmeno l'esistenza di sua zia. Eppure vi assicuro che era un cittadino provo, in carne ed ossa, che pagava le tasse, mandava avanti una famiglia e che aveva un'esistenza reale. Però non era significante. Lo sarà stato davanti a Dio, senza dubbio, ma davanti a noi, anche della nostra casa, non significava nulla. E la forza incoercibile delle cose che non esistono la proviamo, cioè, tutti la proviamo di continuo. Noi siamo un secolo ossessionato dai problemi dello spirito, un secolo ossessionato dall'angoscia, un secolo che si è aperto con i culti, perché di culti si trattava, e oggi è molto chiaro che di culti e non di realtà scientifica si trattasse, culti come quelli di Freud e di Jung, e che si sta chiudendo su questa grande tragicommedia del New Age, che è una grande tragicommedia che però ha uno straordinario fatturato. Sta arrivando dagli Stati Uniti, ancora non ce ne siamo accorti perché le nostre tasche solidarmente non ci permettono di accorgercene, ma da qui a pochi mesi ce ne accorgeremo. Sta arrivando la realtà virtuale, sono già arrivate. Non è arrivato proprio il crack, grazie a Dio, che pare i sociologi dicono che non arriverà mai perché non ha mercato, per motivi che non riesco a capire, ma pare di sì, però è arrivata l'estasi. Noi siamo una grande cultura, una grande società assolutamente razionale, dove la gente lavora, quelli che hanno un lavoro, produce, guadagna, investe in banca, ormai insomma, no? Bisogna anche investire, bisogna fare quelle cose che prima facevano soltanto i capitani d'industria, i loro immediati collaboratori, che oggi facciamo tutti. Grazie a Dio, insomma, sono sempre stato un fautore dell'azionariato operaio, quindi mi fa anche piacere. Ma tutto questo grande impalcatura razionale è a servizio dei sogni. Sono sogni il nostro... È a servizio dei sogni il nostro essere teledipendenti, videodipendenti o cinedipendenti, è a servizio del sogno l'industria della droga, è a servizio del sogno anche la realtà virtuale, che fra qualche anno sarà messa più o meno alla portata di tutti noi, così come adesso lo è il personal computer. E questo è un qualche cosa che, se gli schemi mentali che ci hanno insegnato a scuola ci hanno un senso, forse non ce l'hanno, somiglia molto a quell'oggetto oscuro che noi chiamiamo Medioevo, perché nel Medioevo la passione smodata, straordinaria per la meccanica, ma io direi anche da prima, ma almeno fra il X e il XV secolo è stata trascinante, con punte monomaniacali come in Gerberto d'Aurillac, nella scuola chartrense, eccetera, fino ad arrivare a Leonardo da Vinci, che per molti versi, come il dottor Martin Lutero, era un personaggio profondamente medievale, anche se i miei colleghi modernisti mi picchierebbero subito sulle mani e mi direbbero giù le mani a Leonardo, che era 500 e quindi età moderna. L'amore per la tecnica, l'amore per la tecnologia, anche la magia era una forma di tecnica, e la magia era qualcosa di molto concreto, non nelle operazioni, forse non nelle operazioni reali che avevano delle conseguenze reali, ma certamente nella loro volontà. La magia non è un sistema gnoseologico, è un sistema pratico alla base della delle sollecitazioni che portano alla cultura magica, che nel mondo medievale è strettamente legata alla tecnica. Non è un caso che ci sia un'esplosione di magia dopo il XII secolo, quando attraverso il mondo arabo noi siamo rientrati in possesso di tanta parte della cultura ellenistico greco-romana che avevamo dimenticato noi occidentali, i nostri colleghi bizantini un po' meno, ma anche loro un pochino sì. Più le cose che venivano attraverso gli arabi dalla Persia, dall'India, dalla Cina, eccetera, eccetera, e insieme con la crescita delle scienze, insieme con la crescita delle scienze e delle tecniche, è arrivata anche la crescita delle arti magiche, le quali arti magiche non avevano assolutamente niente di irrazionale. Erano semplicemente schemi di interpretazione della natura posti al servizio di un principio che rovesciava un versetto del Paternoster: non più fiat voluntas tua, ma fiat voluntas mea. E questo è un principio assolutamente, assolutamente moderno. Non è un caso se noi moderni siamo assolutamente affascinati da personaggi che sono in fondo i nostri veri eroi eponimi, come per esempio il dottor Faust. E al solito il modernista obietterebbe che è roba del Cinquecento, ma che fa parte di un mondo che noi leggiamo ancora come un mondo medievale. Poi tornerò fra un attimo su questo problema di periodizzazione, non per assillarvi con questioni che ormai non interessano più nemmeno ai medievisti, ma per mettere i puntini sugli i su un certo modo di parlare che ci è consueto. Se non ce l'avessimo rischieremmo di non intenderci nemmeno più, ma sul quale bisogna avere, secondo me, una coscienza un pochino più lucida. Quindi adorazione, venerazione per la tecnica, ma nello stesso tempo un grande afflato e un grande bisogno di quella cosa che fino a qualche decennio fa si chiamava l'irrazionale, il sogno, il desiderio di varcare i limiti, del possibile. Il desiderio, appunto, che forse è uno dei grandi mali, ma anche dei grandi elementi affascinanti del nostro tempo, il desiderio di costruire una cultura dove manchi il senso del limite, il desiderio di assolutizzare la nostra volontà individuale. E d'altra parte tutto questo evidentemente partorisce angoscia. La violenza, che è un'altra caratteristica che noi attagliamo al Medioevo così come noi ce lo immaginiamo e che è molto caratteristica dell'Occidente e dell'Occidente del XX secolo. Lo so che noi amiamo raccontarci al riguardo la bella fiaba dell'Occidente che sarebbe caritatevole, che sarebbe umanitario e via discorrendo, però come sapete i fatti che noi facciamo smentiscono le nostre idee o le idee che noi ostentiamo. E qui siamo arrivati forse a toccare un elemento fondamentale del nostro vivere attuale, un elemento che io non riscontro, per la mia esperienza di studioso, che non riscontro nel lungo periodo che noi per definizione chiamiamo Medioevo. Già paragonare un lungo periodo, che quindi è stato un periodo dinamico, pieno di cambiamenti, come il cosiddetto Medioevo, a un solo secolo, è un paragone che evidentemente zoppica, come tutti i paragoni. La nostra schizofrenia fra il nostro modo di immaginare il mondo dei valori, pensate per esempio ai diritti dell'uomo, che ultimamente sono diventati addirittura del bambino, dell'ammalato, dell'animale, della natura e via discorrendo, e il nostro modo reale di vivere. Noi sappiamo benissimo che ogni minuto, mentre noi stiamo parlando, eccetera, uno di quei bambini che è carico di diritti che noi occidentali gli assegniamo muore di fame, mentre noi ne discettiamo tranquillamente. E se credessimo minimamente a una cosa del genere, questa palese e vergognosa ingiustizia non ci farebbe dormire, eppure dormiamo tranquillamente. Questo perché evidentemente i nostri concetti di umanitarismo, di eguaglianza, di libertà, di diritti degli uomini, eccetera, eccetera, noi li abbiamo formulati per tutta l'umanità, in tempi in cui si credeva veramente in una umanità assolutamente omogenea, eccetera, ma in realtà non si guardava al di là dei confini dell'Occidente per quanto atteneva il mondo dei diritti. Al di là dei confini dell'Occidente ci si guardava nella realtà delle cose soltanto come orizzonti della nostra espansione, della nostra speculazione. Tanto è vero che quando la Convenzione di Francia si trovò davanti nell'anno 95, mi sembra, quindi nell'anno forse terzo, fra l'anno terzo e l'anno quarto della rivoluzione, si trovò davanti alla sollevazione degli haitiani, i quali, essendo venuti a sapere che tutti gli uomini sono uguali, pensavano di potersi scrollare di dosso il governo repubblicano reagì immediatamente mandando le cannoniere, perché i diritti dell'uomo, i diritti universali e inalienabili di tutto il genere umano, naturalmente non riguardavano gli haitiani dovevano tagliare la canna da zucchero, coltivare il caffè e stare più buoni possibili, perché ci mancherebbe altro. Ma in realtà il signor Rousseau aveva pensato una cosa diversa, solo che il signor Rousseau non aveva pensato a niente in particolare. Il signor Rousseau parlava a tutto il mondo, ma in realtà pensava al suo fazzoletto svizzero o poco più, e questa è la grande schizofrenia dell'Occidente. Tutto questo partorisce angoscia. Recentemente, non mi ricordo più quale giornale, ha fatto un'inchiesta sulla fine del mondo. E allora siamo partiti con il solito trenino delle meraviglie banali, no? delle grandi verità scontate. Mille e non più mille, siamo alle soglie di un nuovo millenarismo, abbiamo paura del millennio che arriva, eccetera. E quel che è il risultato è quello che sapete tutti voi. Noi stiamo semplicemente contando i tappi di champagne, noi ci stiamo prenotando il cenone, il viaggio di fine millennio, ma non abbiamo assolutamente nessuna paura che il millennio finisca, non ci pensiamo nemmeno. Poi arriveremo anche a chiedersi, ma nel Medioevo ce l'avevano la paura che il millennio finisse? E dovremo dare una risposta. Noi non ce l'abbiamo questa paura, però i nostri mass media, soprattutto quelli più o meno vicini o che fanno più o meno la corte al grande mercato del New Age, perché è un grandissimo mercato con potenzialità straordinarie, come sanno tutti quelli che trafficano in CD, in CD-ROM, in internet, eccetera, eccetera, hanno tutto l'interesse a parlare di queste cose e a insistere sui segni dei tempi, sulle profezie e via discorrendo. Sono materiali di mercato, materiali di consumo, è roba che vende, e quindi se ne può avere, un osservatore esterno potrebbe averne l'impressione, il famoso ipotetico antropologo extracomunitario del paradosso di Porta Vicentina, no? Potrebbe avere anche l'impressione che noi veramente siamo ansiosi di tutte queste cose, ma in realtà non è vero, è un gioco di società attivato dai nostri mass media. Eppure noi l'ansia ce l'abbiamo. Noi occidentali abbiamo due tipi di ansia. Da un lato ci rendiamo conto che, cito i dati dell'Unione Europea del 97, che un mondo in cui il 17% degli esseri umani, il che vuol dire più o meno ormai siamo quasi 6 miliardi, anche se Pierre Chagnon contesta questa cifra, e forse ha buone ragioni di contestarle, il che vuol dire che il 20%, facciamo le cifre tonde, di 6 miliardi sono qualcosa di più di un miliardo, detiene l'83-84% di tutte le ricchezze, detiene e gestisce di tutte le ricchezze e le risorse del mondo. Il restante 83%, poverino, sta accampato sul 17% delle risorse e delle ricchezze, anche di quelle di casa sua. Pensate al Brasile, no? Che vive proprio su una miniera di metalli pregiati, di pietre preziose, di beni del sottosuolo, eccetera, e su questa miniera ci sopravvive l'umanità, una fra le umanità più desolate e più disgraziate di tutto il pianeta, perché naturalmente i beni del sottosuolo sono drenati attraverso un delicato sistema di accordo fra multinazionali e governi venduti a potenze straniere, questa è la realtà, sono drenati verso lidi che non appartengono al popolo che per avventura sta appollaiato nelle favelas su tutto questo ben di Dio. Eppure noi occidentali di queste cose non ci preoccupiamo poi più di tanto, evidentemente, anzi fanno parte del nostro benessere. Il nostro benessere si fonda anche su un equilibrio di quel genere lì, ci mancherebbe altro, insomma, che un equilibrio di questo tipo si alterasse. Sì, ma c'è un problema. C'è il problema che tutto questo fa a calci con la nostra buona coscienza, che ci parla di libertà, di uguaglianza e di fratellanza fra tutti gli uomini. E su questo ci si metterebbe anche d'accordo, perché poi con la propria coscienza a un certo punto ci si mette d'accordo, insomma, cosa vuole da noi, oltre un certo limite. Il problema non è la nostra buona coscienza, il problema è il sistema di comunicazioni universale. Perché il sistema di comunicazione universale ha fatto sì che questa realtà oggi la sappiano anche gli altri. Vedete, le buone signore dell'Ottocento inglese, quando andavano in India a curare gli appestati o i lebbrosi, Dio sa se ci andavano seriamente una volta o due nella vita, qualcuna ci tornava anche più spesso, e molte di loro morivano contagiate. Lo facevano perché non avrebbero mai pensato di poter col loro gesto smantellare l'impero e Sua Maestà Britannica, anzi non aveva nessuna intenzione di smantellarlo, l'impero era una cosa sacrosanta, però nello stesso tempo il loro dovere di buone cristiane, anglicane o presbiteriane, ma qualcuna era anche cattolica fra l'altro, e ingiungeva loro di fare questa cosa. Però d'altra parte potevano fare queste cose e suscitare il ringraziamento, la gratitudine dei poveri indiani che andavano a curare, è proprio perché loro sapevano come gli indiani stavano a casa loro, ma gli indiani non avevano la minima idea di come le ladies inglesi stessero quando tornavano in Inghilterra. Oggi l'incantesimo della lady è finito, gli altri sanno benissimo come stiamo noi. Questo ci procura una notevole angoscia, ci procura una notevole necessità di evidenziare i nostri sensi di colpa. Non ce li possiamo più raccontare fra noi. Raccontarseli fra noi era un modo per in fondo scaricarli sugli altri. Quelli di sinistra li scaricavano su quelli di destra, quelli di destra li scaricavano su quelli di sinistra. Adesso siamo davanti a una sorta di coscienza del redder actionem. Non somiglia tutto questo a una situazione che per esempio quelli fra noi che sono medievisti o che hanno fatto qualche buona lettura o qualche buon esame di storia medievale hanno già incontrato nel mondo romano fra il III e il V secolo dopo Cristo? La coscienza che fuori di qui ci sono degli affamati delle nostre ricchezze. La coscienza profonda che in fondo avrebbero anche qualche diritto ad averne, perlomeno quello che serve loro a sopravvivere, e l'idea che tutto sommato, quando una società riesce a esprimere dei beni, ma non riesce più ad esprimere anche un senso della vita che gli permetta di appropriarsi a testa alta di questi beni, allora è il caso che questa società passi la mano. Perché vuol dire che la sua funzione storica è esaurita. Noi occidentali abbiamo la coscienza profonda di produrre beni, di gestire ricchezze, ma di non avere mai più la forza morale che dà un senso a questa nostra attività di gestione di beni e di ricchezze. E tutto questo evidentemente ci dà angoscia. Tutto questo non si trasferisce nella volontà di cambiare vita o di cambiare il volto.